Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo dei consumi legati al carnevale. Nota dolente, ve lo preannuncio, i rincari di tutto quanto serve a fare festa. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di McItaly e dintorni, quanto vale il glocal nella ristorazione e per il focus sui trend di trickery, quando il trucco fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Si terrà dal 14 al 19 aprile a Milano la 49esima edizione del Salone Internazionale del Mobile. 5 saloni tematici, mobili, cucine, bagni, complementi d'arredo e il salone satellite per giovani designer e decine di eventi collaterali che inizieranno già a marzo per concludersi a maggio. Tra questi, un viaggio nel mondo dello stare a tavola. I prodotti halal, carne e alimenti consentiti dalla religione musulmana, entrano nel circuito della grande distribuzione. All'Ipercoop di Via Casilina a Roma ha aperto il primo corner dedicato. Grido d'allarme a Parigi per la scomparsa dei bistrò. Negli anni 60 erano 200.000, oggi ne sono rimasti 30.000. Amati da artisti, poeti e scrittori, nel solo 2009 sotto la Tour Eiffel ne sono falliti 2.000, 6.000 in tutta la Francia. Si compra in Veneto il pane più caro d'Italia, in Umbria quello più conveniente. Secondo un'indagine del Last Minute Market, coordinata dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, contro una media nazionale di 2,63 euro al chilo, a Perugia e dintorni il prezzo rilevato è di 1,67 euro e nel Veneto di 3,87 euro. Moda solidale a Milano dal 17 febbraio al 3 marzo al Good Shop della ONG Coopi. Una charity shop sul modello anglosassone in cui si potranno acquistare capi firmati delle passate collezioni di alcuni fra i maggiori stilisti italiani e non. Prezzi competitivi e ricavato a favore della popolazione di Haiti. Philips acquista Luceplan, azienda leader nel settore dell'illuminazione, uno dei marchi icona del Made in Italy. Per la multinazionale olandese è la terza acquisizione in Italia nell'arco di un anno, dopo quella di Ilti Luce e di Saeco. L'Europa punta al biologico. Dal 1 luglio su tutti i prodotti bio dovrà apparire il nuovo logo europeo. Un'eurofoglia formata da 12 stelle bianche su fondo verde. Al centro una cometa che i cittadini dell'Unione Europea hanno scelto tra 3.500 proposte.
La borsa della spesa.
Tempo di carnevale, ma per i prezzi c'è ben poco da ridere. Nella shopping bag della settimana pesano i rincari dei consumi dedicati. Secondo i calcoli dell'ADOC, affittare un costume per bambini costa il 16% in più del 2009, il 9% in più per un adulto. Più contenuti i rincari per l'acquisto, sempre che non si scelgano travestimenti troppo elaborati, per i quali si possono spendere anche 600 euro. Più economiche le maschere, quelle veneziane costano in media 40 euro, più 2,5% rispetto al 2009, quelle classiche hanno subito un rincaro lieve dello 0,7%, attestandosi sui 13 euro. In rialzo anche i costi per feste nei locali e cene al ristorante, dal 3 al 6%. Per consolarsi meglio puntare sui dolci, frittelle, chiacchiere, frappe, castagnole, che hanno subito rincari inferiori all'1%. Ecco allora il vademecum che l'Associazione dei Consumatori ha messo a punto per divertirsi senza spendere un patrimonio.
L'acquisto di un costume deve essere ponderato quanto quello di un qualsiasi altro vestito. Non fatevi prendere dall'euforia del momento o dall'effetto primo sguardo, ma valutate con cura i materiali e la consistenza dell'abito. Se scegliete il noleggio per evitare brutte sorprese al momento della riconsegna, chiarite fin da subito con il commerciante la cifra da corrispondere in caso di danni causati al costume. Valorizzate la tendenza do it yourself e rivolgetevi alla vecchia zia o alla sarta di quartiere per confezionare una maschera originale e poco costosa. Date sfogo all'immaginazione e alla creatività, rovistando in fondo ad armadi, bauli e solai. Coinvolgete nella ricerca amici e parenti. etichetta homemade anche per frappe e castagnole. Online si trovano tutte le ricette. Si risparmia e ci si diverte. Attenzione alle bombolette spray, sia quelle con la schiuma che quelle con le stelle filanti gommose. Possono lasciare aloni indelebili sugli abiti. E occhio ai costi delle feste in maschera nei locali. Meglio unire le forze e organizzarle in casa con gli amici.
Ma quanto è sentito oggi il carnevale in Italia? Sono così diffuse le feste e i travestimenti? Lo abbiamo chiesto alla sociologa Lucia Cerri.
Io distinguerei. Rimane senz'altro, a mio avviso, come rito collettivo nelle grandi città che storicamente lo rappresentano da sempre, perché ci sono radici e perché c'è disponibilità economica e perché è un investimento turistico, perché ovviamente la rappresentazione richiama pubblici, dove insieme al richiamo turistico c'è comunque anche l'esaltazione dell'abilità artigianale, addirittura artistica, beh, pensiamo a Venezia, di questa rappresentazione. Direi che è meno sentita la festa tra la gente. Una volta nelle campagne ci si mascherava davvero con poco e sicuramente c'era il gusto dello scherzo, della sorpresa, della trasgressione, sia pure di un giorno. Ora direi che tranne i costumini di Zorro e della principessa, in realtà non c'è tra la gente questa grande voglia di ridere, di scherzare, di mascherarsi e di spendere. Non molti anni fa, anche nei centri più piccoli, nei quartieri, nelle campagne, davvero con poco si godeva questo gusto della festa trasgressiva, scherzosa, sorprendente. Ora io credo che in realtà si abbia una gran voglia di togliersele le maschere, proprio perché da maschere si è circondati ogni giorno e in prima persona la si deve ogni giorno indossare per sopravvivere. E per questo proporrei una giornata senza maschera. Sono certa che una festa di questo tipo incontrerebbe il plauso di tanti, di tutti.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di ristorazione e valori glocal, la valorizzazione cioè delle tradizioni locali, con un accenno alla polemica Make Italy.
Negli anni 80 i sociologi spiegavano in questo modo il successo ottenuto in breve tempo da McDonald's e dai suoi hamburger. Quando mangi questo panino, mangi un pezzo di America. Oggi non è più così e nel frattempo c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, la guerra all'Iraq e all'Afghanistan, la crisi finanziaria mondiale, l'ascesa della Cina e dell'India. I cittadini consumatori, dopo la sbornia dell'etnico, privilegiano altri valori, altri gusti, magari più domestici e locali. Sul concetto di buono, pulito e giusto, lo Slow Food di Carlo Petrini ha speso manifestazioni, convegni, libri, perfino film. È solo questa, infatti, la direzione giusta. Pensate però che un gruppo veramente globale come Autogrill sta declinando i suoi menù in chiave locale, operazione non proprio facile dal punto di vista dell'economia di scala. Ha inaugurato a Milano Fiera il primo bistrò Milano con un menù davvero particolare. Bollito misto a 12 euro, ossobuco alla milanese a 9,30 euro, cassola a 8,70 euro, risotto alla milanese a 5,10 euro. Mancano i nervit, ma forse arriveranno in futuro. McDonald's stessa sa che non è più sostenibile un'offerta globale, il panino che va bene per tutti i paesi. Si è già scontrata con i vegetariani e ha dovuto ripiegare sulle verdure. Adesso lancia il Make Italy. Sta facendo la stessa operazione in ogni paese, aderendo alla nuova volontà di un consumatore sempre più orientato al locale. Uno sforzo encomiabile, ma il localismo è un'altra cosa.
Essere e avere.
Resta di stucco. È un barbatrucco.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, l'ormai storico motto dei Barba Papà ci serve a introdurre il focus sui trend di questa settimana, dedicato al trickery, letteralmente gioco di prestigio, trucco appunto. Cosa abbia a che fare tutto questo con i consumi ce lo spiegherà come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
È una delle tendenze evidenziate dal trend book della Fiera di Colonia, uno degli appuntamenti clou del design. Nel settore sta ad indicare quella serie di mobili trasformisti che cambiano forma e funzione d'uso, anche con effetti sorprendenti. Ma i giochi di magia, per così dire, si ritrovano anche nella moda, nella pubblicità, nell'arte, nella comunicazione, all'insegna della sperimentazione e del divertimento. Patrizia.
Sì, il trickery ha molto a che fare con il mondo dei consumi. Vediamo che cos'è e perché. Trickery è, si può dire, la pratica dell'inganno creativo, dello scherzo, quello innocuo ma astuto, quindi della dissimulazione fuorviante ma mai sciocca, mai irriflessiva. Come si esprime nei consumi? È da un lato un codice espressivo delle merci e dei prodotti, ma è anche una pratica squisitamente postmoderna, possiamo dire, sempre più diffusa tra i consumatori. Che cosa fa il consumatore che adotta una strategia tricky o tricksy? Gioca con la merce sul suo stesso terreno, e questo terreno è quella terra di mezzo tra il consumatore e i marchi, tra il consumatore e i prodotti del mercato, che possiamo definire immaginario. Ed è proprio lì che il trickster, così definiamo questo consumatore, agisce le sue pratiche giocose e scherzose. Un primo esempio facile noto è il flash mob. In sé non è un fenomeno sconosciuto, ma per capire lo spirito di queste pratiche vale la pena di riparlarne. Flash mob sono quelle mobilitazioni lampo, questi improvvisi raduni in spazi per lo più pubblici, dove le persone si ritrovano per fare una stessa performance, quasi sempre incomprensibile a chi osserva, e quindi è un qualcosa che produce stupore, perplessità, curiosità. Da citare, per capire di cosa stiamo parlando, è il collettivo Improve Everywhere, il cui motto è caos e gioia nei luoghi pubblici. Sono considerati dei geni nell'arte dello scherzo, e sono loro infatti che hanno inventato la giornata No Pants in Subway, quindi niente pantaloni nel metro. Bene, lo scorso 10 gennaio alla nona edizione hanno partecipato 5.000 persone, tutte rigorosamente in mutande, nelle metropolitane di 44 città del mondo in simultanea. Allora, perché? Che senso ha? L'idea è creare una discontinuità cognitiva, una riflessione che però sia generata dal gioco, appunto dall'ironia morbida, dallo scherzo innocuo, come si diceva, ma smart, intelligente, quindi che sappia reinterpretare le cose, scardinare degli stereotipi, mettere in scacco dei luoghi comuni, insomma dare una scossa stimolante al pensiero. In questo senso la recentissima campagna stampa Diesel Be Stupid, sii stupido, siate stupidi, è un perfetto esempio di quello di cui parliamo oggi. Allora, è tutta in inglese ed è giocata sull'opposizione tra gli smart, gli intelligenti, e gli stupidi, gli sciocchi. Sono molte le variazioni sul tema, ve ne traduco un paio, giusto per capire la tonalità di questa campagna. Per esempio, gli intelligenti criticano, gli stupidi creano. Gli intelligenti vedono le cose come sono, gli stupidi come potrebbero essere. Gli intelligenti hanno progetti, gli stupidi hanno storie da raccontare. Quindi i claim sono moltissimi e l'ironia non è per niente immediata, anzi servono alcune letture e riletture per entrare in questa logica spiazzante che in queste molte variazioni dice una apparente scomodissima tesi, cioè che gli stupidi sono davvero gli intelligenti e viceversa, giocando tra i significati letterali e quelli riattribuiti da Diesel, appunto, che scardina questo stereotipo. Alla fine la parola stupido risulta molto positiva perché rimanda a creatività, autenticità, spontaneità, emozione, eccetera, mentre la parola smart diventa negativa perché viene associata al conformismo, alla razionalità, agli schemi, alla prevedibilità, alla routine, alla chiusura, eccetera. Quindi, creato questo rovesciamento semantico, essere stupid diventa chiaramente più cool e c'è un maggiore consenso. Per capirci, Renzo Rosso, patron di Diesel, che è un po' l'autore di questo concetto, considera stupidi Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Obama, nel senso coraggiosi visionari che hanno cambiato la storia, per capire l'universo semantico di riferimento. Quindi la figura del trickster che si muove in questo universo di segni, di merci, è l'utente smaliziato, consapevole, furbo, molto cosciente, riflessivo, che appunto gioca prendendo in giro le merci in questo senso.
E si può fare leva sul gioco, sul divertimento, sullo spiazzamento anche per educare la coscienza civica dei cittadini. Sentiamo come.
Ve la ricordate la scena del film Big, in cui Tom Hanks, bambino diventato adulto per magia, suona con i piedi una tastiera gigante in un negozio di giocattoli? Per divertirsi allo stesso modo non c'è bisogno di andare a New York. Basta prendere la metropolitana a Milano, fermata Duomo. Da qualche tempo le piano stairs appassionano grandi e piccini e nessuno usa più le scale mobili. Provate a digitare Scale Piano Milano su YouTube. Una vera e propria educazione al movimento senza imposizioni, sfruttando il divertimento. Alla base c'è la spinta gentile, il concetto elaborato da Richard Thaler e Cass Sunstein nel bestseller NUG, Vademecum di Obama in campagna elettorale. La teoria sostiene che il modo migliore per aiutare le persone a compiere le scelte giuste deve fare leva sul divertimento, sul gioco, la fantasia e l'effetto sorpresa, senza imposizioni e vigilanza. Le campagne ispirate a questa teoria, adottate in numerosi esperimenti in tutto il mondo, dalla Svezia alla Colombia, vanno sotto il nome di The Fun Theory. Dai cestini parlanti a quelli segnapunti fino ai basket slot machine, dove chi butta una lattina vuota può vincerne un'altra piena. Risultato garantito. Tutti più educati e contenti.
Patrizia, una teoria molto interessante che funziona soprattutto. I potenziali campi di applicazione, tra l'altro, sono moltissimi.
Sì, certamente. Per come l'abbiamo spiegata, viene anche in mente subito l'arte contemporanea. Se pensiamo ad artisti molto noti come Maurizio Cattelan, provocatorio, per questo molto controverso, rientra in questa pratica del trickery, nel senso che lavora proprio sullo scarto di senso, ma un po' come fa tutta l'arte contemporanea, e dentro questo scarto di senso c'è proprio quello spiazzamento, che è l'effetto, diciamo, più riflessivo, più interrogante, dissacratorio dei miti della contemporaneità, insomma, che fa riflettere sul senso del nostro presente. Allora, dicevamo che il tricker reinventa con molta creatività il quotidiano, quindi sia come soggetto sociale che come consumatore. Si sa districare nella complessità culturale del gusto e delle merci simboliche contemporanei, quindi è un abile manipolatore di regole. In questo è proprio sulla scia della tradizione che fa capo ai dadaisti o ai situazionisti. Oggi ci sono figure che impersonano molto bene questa tradizione, i contropubblicitari del movimento canadese di Adbuster, per esempio, che citiamo spesso, o i designer molto atipici del gruppo olandese Drog. Infatti, tra i prodotti e i marchi con codici espressivi molto tricky, gli oggetti di Drog sono un esempio perfetto. Infatti giocano molto sulla dispercezione, su queste apparenze un po' truffaldine, e dunque vengono ripensati e rovesciati. Per esempio, un tappetino doccia di spugna che ha incorporate le ciabatte, il cui uso però ha un effetto paradossale di falso movimento, cioè non ci si può più muovere ma solo asciugare stando fermi. Oppure lo Sugar Cubes, un oggetto tra l'altro che si può trovare anche al MoMA ormai, questa scatola con 200 cubetti di zucchero però numerati da 1 a 200 e quindi è praticamente inutilizzabile. Oppure gli oggetti disseletti, i bicchierini bianchi di plastica, quelli da distributore automatico di caffè, che però quando si prendono in mano sono di ceramica e hanno quelle tipiche pieghe da pressione delle dita, eccetera. Sul fronte cibo, tutti gli alimenti che sembrano cosmetici, i gioielli che sembrano cibi o la collezione Patac, che composta da abiti vistosamente premacchiati, o ancora gli sticker con la ruggine da attaccare alle macchine nuove, per un'operazione molto autoironica, probabilmente non dissuasiva né antifurto, ma potente come segno proprio tricky. Abbiamo delle aziende che realizzano oggetti centrando proprio questo concept. Per esempio, Cardapult fa biglietti da visita che si trasformano in catapulte per delle battaglie in ufficio. Sembra una cosa assolutamente bizzarra e giocosa, in realtà c'è un interessante slittamento di significato, cioè il biglietto da visita, simbolo di ruolo, professionalità, status, gestualità dello scambio rituale, che diventa un giocattolo, un gadget addirittura a perdere, quindi si piega, si appallottola e si lancia con la catapulta contro il collega vicino di scrivania. Questa battaglia molto dissacrante, diciamo che può aiutare a non prendersi troppo sul serio, perché in fondo il biglietto da visita non è la tua identità, ma rimane quel banale pezzo di carta multiuso che può anche diventare, come dire, alleggerente delle giornate in ufficio. E poi la moda dissimulante, dissimulativa. Un esempio su tutti, Comme des Garçons, che faceva, continua a fare abiti con volumi strani, con tagli strani in punti insoliti, inutili, per esempio una schiena rigonfia, facendo sembrare il corpo sotto il vestito altro da quello che è. E poi c'è questa bellissima beffa costruita ad arte da una rete di precari dell'industria della moda di qualche anno fa, che aveva avuto una grandissima risonanza mediatica e che nasce con questo spirito. La sconosciuta stilista giapponese Serpi Kanaro, che infatti era l'anagramma di San Precario, viene accreditata nel 2005 dalla Camera della Moda, sfila con 8 modelli dedicati alla vita lavorativa e fa degli abiti fascianti nascondi maternità, delle gonne anti mano morta, tutte piene di trappole per topi, oppure delle tute da lavoro che nascondono il pigiama, perché qualche volta è veramente difficile svegliarsi per i turni di mattina e uscire per lavorare, oppure abiti sdoppiati per chi fa 2 lavori.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Londra su Trickery e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buon pomeriggio. Ebbene, per le vie di Londra può succedere anche di imbattersi in un distributore automatico un po' particolare, nel senso che all'interno ci sono vasi, piatti, statuette di porcellana, insomma fragili oggetti che non sopravvivranno alla nostra scelta. Quando inseriremo le monete, infatti, l'oggetto del nostro desiderio non farà in tempo ad arrivare intatto e utilizzabile nelle nostre mani. Si romperà inevitabilmente quando la macchina lo lancerà dall'alto in basso, come farebbe con un sacchetto di patatine. Per qualche centesimo, quindi, non acquistiamo nulla se non il sottile compiacimento di vedere andare in 1000 pezzi la statuetta di un sorridente gattino della fortuna cinese, per esempio. Non è uno scherzo, o meglio non solo, si tratta di una provocatoria opera d'arte, una scultura interattiva della coppia di artisti svizzero-danese Kublitz e Jarizal. Una macchina che, attraverso un gesto apparentemente senza senso ma altamente liberatorio, ci induce a riflettere sulla natura ingannevole del consumo. Attenzione però, la notizia è chiaramente rimbalzata in rete. Ebbene, c'è chi si dice disposto a pagare cifre considerevoli, anche $50, solo per provare l'istantanea soddisfazione di mandare in frantumi gli oggetti appena acquistati.
Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, sperimentazione fine a se stessa che si presta tra l'altro a molte interpretazioni, anche critiche ovviamente, o qualcosa di più?
Sicuramente qualcosa di più. Specifichiamo, per non incorrere in equivoci, che il consumatore tricky non è contro il consumo, ma neanche lo vuole subire acriticamente, e quindi in questo mondo dei consumi delle merci ci gioca, sovverte i suoi codici dall'interno e predilige quegli oggetti che riescano a produrre delle sorprese visuali, degli usi inediti, e che producano quello straniamento che diverte, quindi alla lettera, recuperando l'etimologia, che fa divergere, che depista e che quindi fa riflettere.
Se vi siete persi qualcosa di questa o altre puntate di Essere Avere, cliccate su radio24.it nella sezione archivio programmi o direttamente nella sezione podcast per riascoltare e scaricare. Nell'attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.